canta l'epistola. Avevate preso gli ordini? Tutti no, fino al suddiaconato. Ah, suddiacono. E che fa il suddiacono? Canta l'epistola, regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo, amministra i vasi della messa, tiene la patena avvolta nel velo in tempo del canone. Ah, dunque voi cantavate il Vangelo? No, signore, il Vangelo lo canta il diacono, il suddiacono canta l'epistola. E voi allora cantavate l'epistola?
Io, proprio io, il suddiacono.
Canta l'epistola? Canta l'epistola. Che c'era da ridere in tutto questo? Eppure, nella piazza aerea del paese, tutta frusciante di foglie secche, che s'oscurava e rischiarava a una rapida vicenda di nuvole e di sole, il vecchio dottor Fanti, rivolgendo quelle domande a Tommasino Unzio, uscito ora dal seminario senza più tonaca per aver perduto la fede, aveva composto la faccia caprigna a una tale aria che tutti gli sfaccendati del paese, seduti in giro innanzi alla farmacia dell'ospedale, parte storcendosi e parte turandosi la bocca, s'erano tenuti a stento di ridere. Le risa erano prodotte squacquaraquate, appena andato via Tommasino, inseguito da tutte quelle foglie secche. Poi l'uno aveva preso a domandare all'altro: «Canta l'epistola?» E l'altro a rispondere: «Canta l'epistola!» E così a Tommasino Unzio, uscito suddiacono del seminario, senza più tonaca per aver perduto la fede, era stato appiccicato il nomignolo di «Canta l'epistola!». La fede si può perdere per 100.000 ragioni. E in generale, chi perde la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto in cambio qualche guadagno. Non fosse altro quello della libertà di fare e dire certe cose che prima, con la fede, non riteneva compatibili. Quando però cagione della perdita non sia la violenza degli appetiti terreni, ma sete d'anima che non riesce più a saziarsi nel calice dell'altare e nella fonte dell'acqua benedetta, difficilmente chi perde la fede è convinto d'aver guadagnato in cambio qualche cosa. Tutt'al più, lì per lì non si lagna della perdita, in quanto riconosce d'aver perduto infine una cosa che non aveva più per lui alcun valore. Tommasino Unzio, con la fede, aveva poi perduto tutto, anche l'unico stato che il padre gli potesse dare, mercé un lascito condizionato d'un vecchio zio sacerdote. Il padre, inoltre, non s'era tenuto di prenderlo a schiaffi, a calci, e di lasciarlo parecchi giorni a pane e acqua, e di scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperi. Ma Tommasino aveva sopportato tutto con dura e pallida fermezza e aspettato che il padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci per fargli ritornare la fede e la vocazione. Non gli aveva fatto tanto male la violenza quanto la volgarità dell'atto, così contrario alla ragione per cui si era spogliato dell'abito sacerdotale. Ma d'altra parte aveva compreso che le sue guance, le sue spalle, il suo stomaco dovevano offrire uno sfogo al padre per il dolore che sentiva anche lui, cocentissimo della sua vita irreparabilmente crollata e rimasta come un ingombro lì per la casa. Volle però dimostrare a tutti che non s'era spretato per voglia di mettersi a fare il porco, come il padre pulitamente era andato sbandendo per tutto il paese. Si chiuse in sé e non uscì più dalla sua cameretta, se non per qualche passeggiata solitaria o su per i boschi di castagni fino al pian della Britta o giù per la carraia a valle, tra i campi, fino alla chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto, sempre assorto in meditazioni e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno. È vero intanto che il corpo, anche quando lo spirito si fissi in un dolore profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso lascia lo spirito così fissato e zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per conto suo, a godere dell'aria buona e dei cibi sani. Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi, in breve e quasi per ischerno, mentre lo spirito gli si malinconiva e s'assottigliava sempre più nelle disperate meditazioni, con un corpo ben pasciuto e florido, da padre abate. Altro che Tommasino adesso! Tommasone canta l'epistola! Ciascuno a guardarlo avrebbe dato ragione al padre. Ma si sapeva in paese come il povero giovine vivesse, e nessuna donna poteva dire d'essere stata guardata da lui, fosse pur di sfuggita. non aver più coscienza d'essere, come una pietra, come una pianta, non ricordarsi più neanche del proprio nome, vivere per vivere, senza saper di vivere, come le bestie, come le piante, senza più affetti né desideri, né memorie, né pensieri, senza più nulla che desse senso e valore alla propria vita. Ecco, sdraiato lì sull'erba, con le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti, gonfie di sole, udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare, e nella voce di quel vento e in quel fragore sentire, come da un'infinita lontananza, la vanità d'ogni cosa e il tedio angoscioso della vita. Nuvole e vento. Ma era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. Sa forse d'essere la nuvola? Ne sapevano di lei l'albero e le pietre che ignoravano anche se stessi? E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche, perché no, pensare alla vicenda dell'acqua, che diviene nuvola per ridivenir poi acqua di nuovo. Da spiegare questa vicenda bastava un povero professoruccio di fisica, ma a spiegare il perché del perché. Su, nel bosco dei castagni, picchi d'accetta, giù, nella cava, picchi di piccone. Mutilare la montagna, atterrare gli alberi per costruire case. Lì, in quel borgo montano, altre case. Tenti, affanni, fatiche e pene d'ogni sorta. Perché? Per arrivare a un comignolo e per far uscire poi da questo comignolo un po' di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Ma davanti a quell'ampio spettacolo della natura, a quell'immenso piano verde di querce, d'ulivi e di castagni, degradante dalle falde del Cimino fino alla valle Tiberina, laggiù laggiù, sentiva poco a poco rasserenarsi una blanda, smemorata mestizia. Tutte le illusioni e tutti i disinganni, e i dolori e le gioie e le speranze e i desideri degli uomini gli apparivano vani e transitori di fronte al sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano nell'eternità della natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle Tiberina, lontani lontani, sfumanti all'orizzonte, lievi e quasi aerei nel tramonto. Oh, ambizioni degli uomini! Che grida di vittoria perché l'uomo s'era messo a volare come un uccellino! Ma ecco qua un uccellino come vola. È la facilità più schietta e lieve che si accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio rombante, allo sgomento, all'ansia, all'angoscia mortale dell'uomo che vuol fare l'uccellino. Qua un frullo e un trillo, là un motore strepitoso e puzzolente, e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s'arresta. Addio, uccellino. Uomo, diceva Tommaso Unzio lì, sdraiato sull'erba, lascia di volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato? D'un tratto, come una raffica, corse per tutto il paese una notizia che sbalordì tutti. Tommasino Unzio, canta l'epistola, era stato prima schiaffeggiato e poi sfidato a duello dal tenente De Venera, comandante del distaccamento, perché, senza voler dare alcuna spiegazione, aveva confermato d'aver detto «stupida» in faccia alla signorina Olga Fanelli, fidanzata del tenente, la sera avanti, lungo la via di campagna che conduce alla chiesetta di Santa Maria di Loreto. Era uno sbalordimento misto di rarità, che pareva s'appigliasse a una interrogazione su questo o quel dato della notizia, per non precipitare di botto nell'incredulità. Tommasino, sfidato a duello, stupida alla signorina Fanelli, confermato, senza spiegazioni, e ha accettato la sfida. Per Dio, schiaffeggiato! E si batterà? Domani, alla pistola. Col tenente De Venera, alla pistola? Alla pistola. E dunque il motivo doveva essere gravissimo. Pareva a tutti non si potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora segreta. E forse le aveva gridato in faccia, stupida, perché ella, invece di lui, amava il tenente De Venera. Era chiaro. E veramente tutti in paese giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel ridicolissimo De Venera. Ma non lo poteva credere lui, naturalmente, il De Venera, e perciò aveva preteso una spiegazione. Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con le lacrime agli occhi che non poteva essere quella la ragione dell'ingiuria, perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il quale del resto non aveva mai neppure alzato gli occhi a guardarla, e mai e poi mai, neppur per un minimo segno, le aveva dato a vedere di covar per lei quella furiosa passione segreta che tutti dicevano. Ma che no, non quella. Qualche altra ragione doveva esserci sotto. Ma quale? Per niente non si grida, stupida, in faccia a una signorina. Se tutti, in specie il padre e la madre, i due padrini, il De Venera e la signorina stessa, si struggevano di sapere la vera ragione dell'ingiuria, più di tutti si struggeva Tommasino di non poterla dire, sicuro com'era che se l'avesse detta nessuno l'avrebbe creduta, e che anzi a tutti sarebbe sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile l'irrisione. Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melanconia, si fosse preso d'una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme della vita, tanto più lo intenerivano, fino alle lacrime, talvolta. Oh, in quanti modi si nasceva, e per una sola volta, e in quella data forma, unica, perché mai due forme non erano uguali. E così per poco tempo, per un giorno solo talvolta, e in un piccolissimo spazio, avendo tutto intorno, ignoto, l'enorme mondo, la vacuità enorme e impenetrabile del mistero dell'esistenza. Formichetta si nasceva, e moscerino e il filo d'erba. Una formichetta nel mondo. Nel mondo un moscerino, un filo d'erba. Il filo d'erba nasceva, cresceva, fioriva, appassiva, e via per sempre. Mai più quello. Mai più. Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d'un filo d'erba, appunto. D'un filo d'erba tra due grigi macigni e tigrati di musco, dietro la chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto. L'aveva seguito quasi con tenerezza materna nel crescer lento tra gli altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere dapprima timido nella sua tremula esilità, oltre due macigni ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d'ammirar lo spettacolo che si spalancava sotto della verde, sconfinata pianura. Poi su su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto rossigno in cima, come una cresta di galletto. E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendo nella vita, aveva con esso tentennato ad ogni più lieve alito d'aria. Trepidando, era accorso in qualche giorno di forte vento, o per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una grezzola di capre che ogni giorno alla stessora passava dietro la chiesetta e spesso si indugiava un po' a strappare tra i macigni qualche ciuffo d'erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d'erba, e la gioia di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì, col suo spavaldo pennacchietto in cima, era ineffabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo custodiva con l'anima e col fiato, e nel lasciarlo la sera affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le altre lo vegliassero durante la notte. E proprio con gli occhi della mente, da lontano, vedeva quel suo filo d'erba tra i due macigni sotto le stelle fitte fitte sfavillanti nel cielo nero che lo vegliavano. Ebbene, quel giorno, venendo alla solita ora per vivere un'ora con quel suo filo d'erba, quando era già a pochi passi dalla chiesetta, aveva scorto dietro a questa, seduta su uno di quei due macigni, la signorina Olga Fanelli, che forse stava lì a riposarsi un po' prima di riprendere il cammino. Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare che ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E difatti, poco dopo, la signorina era sorta in piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui. S'era guardata un po' attorno, poi distrattamente, allungando la mano, aveva strappato giusto quel filo d'erba e se l'era messo tra i denti col pennacchietto ciondolante. Tommasino Unzio s'era sentito strappar l'anima e irresistibilmente le aveva gridato stupida quando ella gli era passata davanti con quel gambo in bocca. Ora poteva egli confessare di aver ingiuriato così quella signorina per un filo d'erba. E il tenente De Venera lo aveva schiaffeggiato. Tommasino era stanco dell'inutile vita, stanco dell'ingombro di quella sua stupida carne, stanco della baia che tutti gli davano e che sarebbe diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le condizioni del duello fossero gravissime. Sapeva che il tenente De Venera era un valentissimo tiratore. Ne dava ogni mattina la prova durante le istruzioni del tirasegno e volle battersi alla pistola la mattina appresso, all'alba, proprio là, nel recinto del tirasegno. Una palla in petto. La ferita da prima non parve tanto grave, poi s'aggravò. La palla aveva forato il polmone. Una gran febbre, il delirio. 4 giorni e 4 notti di cure disperate. La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono che non c'era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo che almeno prima di morire volesse ritornare in grazia di Dio. E Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a ricevere un confessore. E quando questo al letto di morte gli chiese: «Ma perché, figliuolo mio? Perché?» Tommasino, con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro, che era anche il sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente: «Padre, per un filo d'erba!» E tutti credettero che egli, fino all'ultimo, seguitasse a delirare.